Buongiorno a tutti. Iniziamo oggi la prima lezione su Franz Brentano e la filosofia morale per il corso di filosofia morale 119 LM. L'occasione di questo corso ci è data dalla ricorrenza del centenario della scomparsa di Franz Brentano, nato nel 1838, morto nel 1917. Il corso intende sfruttare questa occasione per offrire una ricognizione critica del suo pensiero sull'origine della conoscenza morale, in particolare utilizzando alcuni testi e soprattutto un'opera intitolata Sull'origine della conoscenza morale, stampata a Lipsia, per la prima volta nel 1889. Questo testo e le espressioni contenute in questo testo ebbero amplissima risonanza nel panorama filosofico del Novecento. Soprattutto alcuni autori come Max Scheler, ma anche Moore, nei suoi famosi Principia Etica e poi in una lunga recensione, scrisse: "A mia conoscenza, questa è la miglior trattazione dei principi etici più fondamentali. Brentano stesso è pienamente cosciente di aver compiuto un grande progresso nelle teorie etiche e la sua fiducia nell'originalità e nella validità della sua opera è pienamente giustificata. Egli ha ragione in quasi tutti i punti in cui egli differisce da ogni altra grande posizione dei sistemi del passato. Ed egli differisce da ogni altra posizione dei sistemi del passato nei punti più fondamentali della filosofia morale." Tuttavia, la riflessione di Brentano si è sviluppata con ampiezza attorno a vari nuclei tematici, ma non in maniera sistematica. Lo stesso Brentano, per vicende personali, e non soltanto per vicende personali, non ebbe modo di sistematizzare, di giungere a una sistematizzazione compiuta del suo pensiero. Inoltre, la sua recezione, la recezione del suo pensiero, per via del rimaneggiamento a volte sconsiderato di alcune delle sue principali opere pubblicate postume dai suoi discepoli, ha dato vita a non pochi fraintendimenti. Alcuni suoi discepoli o discepoli di discepoli, come Alfred Castile e sulla sua scia Franziska Mayr-Hillebrand, nell'intento di dar vita ad un corpus organico attraverso una serie di modifiche, espunzioni e integrazioni, ne hanno manipolato arbitrariamente gli scritti. Questo approccio editoriale spregiudicato risulta evidente se si prendono in considerazione, ad esempio, i testi sulla storia della filosofia greca, ma anche altre opere di Brentano. Allora, in questa situazione, in questo contesto, cioè per via di una mancanza, della mancanza di una rigorosa edizione critica delle sue opere, di fraintendimenti a vari livelli, eccetera, si rende necessario un approccio, per così dire, diverso alla sua produzione. È necessario a questo punto far ricorso ad alcuni testi inediti di Brentano, perché in attesa di una edizione critica delle sue opere, di un'adeguata ricostruzione e sistematizzazione, non solo critica e biografica, ma anche di natura concettuale delle sue opere, si rende necessario contestualizzare e, come dire, far ricorso a varie fonti documentarie per chiarire e per precisare le posizioni di Brentano. Questo terreno a tutt'oggi è ancora poco esplorato. Ci sono stati vari studi di recente, proprio in occasione del centenario della morte, però un tentativo rigoroso e sistematico lo si può avere, lo si può svolgere soltanto se si tiene conto dello sviluppo delle sue concezioni, depositato per lo più in un vastissimo epistolario, 1400 lettere, ad esempio, con il solo Marti, uno dei suoi allievi più noti, e poi attraverso non soltanto il carteggio con Marti, ma anche con alcuni testi inediti, le sue lezioni accademiche tenute a Würzburg a partire dal 1866-67. L'analisi, un primo approccio a questi testi, una prima analisi di questi testi ci mostra, ci rende comunque un'idea più precisa delle intenzioni di fondo che animarono Brentano sin dagli inizi della sua formazione accademica, sin dagli inizi appunto della sua stessa attività accademica a Würzburg a partire dal 1866-67. Da tutti questi testi, dai carteggi, dagli inediti, viene fuori che la più importante, forse la più importante linea di sviluppo del pensiero di Brentano è costituita dall'intento di Brentano di condurre fuori delle secche della deteriore scuola tomista lo sviluppo della scolastica nei suoi più profondi motivi. Tutto ciò non dovrebbe stupire se si tiene a mente, solo per citare alcuni esempi, che egli nel 1859 si reca a Münster per sentire le lezioni di Franz Jakob Clemens, considerato l'iniziatore della neoscolastica tedesca, e decide di conseguire sotto la sua guida il dottorato di filosofia con un lavoro su Suarez. Inoltre, nella stessa città dove rimarrà fino al marzo 1861, intrattiene proficui e frequenti rapporti personali e scientifici con Christoph Bernhard Schluter, maestro dello storico della neoscolastica, e Ernst Plassmann e Joseph Kleugen. Infine, nel 1862 entra come novizio nel convento domenicano di Graz e 2 anni dopo viene ordinato sacerdote a Würzburg. Tra l'altro, due dei suoi primi allievi che occuparono delle cattedre universitarie, ben tre insegnarono in istituti a carattere teologico, e cioè Ludwig Schütz presso il seminario vescovile di Trier, Heinrich Denifle nello scolasticato domenicano di Steinamanger e poi a Graz. Inoltre Anton Marti nello scolasticato teologico di Schwyz. Un altro dei suoi allievi della prima generazione, cioè uno dei primi allievi di Brentano, Hermann Scheel, nato nel 1850, morto nel 1906, venne ordinato sacerdote nel 1873 ed è a tutt'oggi considerato un precursore del Concilio Vaticano II. Nella sua tesi dottorale, nella tesi dottorale di Hermann Scheel, redatta sotto la guida di Brentano, però per motivi vari difesa a Freiburg e non a Würzburg nel 1872, Scheel sviluppa appunto le posizioni di Brentano, le mette a confronto con altri autori. Tutto questo, questi aspetti, l'analisi di queste testimonianze e di questi documenti ci consente quindi di poter ricostruire gli anni della formazione, l'ambiente familiare e il milieu da cui Franz Brentano trasse linfa vitale e, come dire, trasse l'impulso che poi fu determinante per tutto il suo cammino. Anche se a tutt'oggi questi aspetti necessitano ancora di essere chiariti nelle loro varie articolazioni. In ogni caso, questa linfa vitale, questo impulso iniziale risulta a chiare lettere se si analizzano i vari carteggi, gli inediti, le lezioni universitarie non ancora del tutto pubblicate, in particolare la prima lezione universitaria del 1866-67, tenuta proprio a Würzburg. All'epoca Brentano era privato docente, cioè libero docente, e a tutt'oggi inedita. E si tratta di un testo di 951 pagine manoscritte. Allora, questi testi ci rendono, come dire, ci introducono, ci fanno capire il contesto e gli intenti principali della formazione iniziale di Franz Brentano. Brentano, oltre a questi aspetti, cioè oltre a questi testi, è possibile anche vedere, prendere in considerazione il contesto familiare di Brentano e vedere lo sviluppo della sua formazione. Lo sviluppo della sua formazione ricalca, integra ulteriormente questi aspetti e ci offre ulteriori tasselli per comprendere appunto questo intento di fondo che caratterizza la produzione di Brentano, la formazione e la produzione iniziale di Franz Brentano. Brentano venne educato inizialmente a casa da un istitutore privato e quindi non frequentò le scuole primarie pubbliche. Il padre, dopo il suo ritorno al cattolicesimo, insieme al fratello Clemens Brentano, famoso poeta del romanticismo tedesco, aveva avuto un ruolo molto attivo nella pubblicazione e nelle vicende della rivista Der Katholik, Il Cattolico a Mainz. Il mensile, questo mensile, cioè Der Katholik, doveva contenere saggi veramente ortodossi sulla dottrina della fede, della morale, della storia della Chiesa e della liturgia e su tutto ciò che appartiene all'autentica fede cattolica. Tutta l'attività pubblicistica della rivista doveva svolgersi in piena sintonia e unità col Papa. Christian Brentano, in particolare, aveva studiato a Roma per alcuni anni ed era rientrato in Germania a partire dal 1827 e in Germania aveva instaurato stretti rapporti di collaborazione con la rivista Der Katholik, per la quale aveva scritto anche dei pregevoli contributi e insieme al fratello Clemens si era dato da fare per fornire buoni consigli, suggerimenti e cercando di diffondere sempre più questa rivista. I due fratelli Brentano, in particolare, furono per Der Katholik un ponte verso il romanticismo che altrimenti non trovò attenzione nella rivista. In aggiunta a questi aspetti, a questa collaborazione, a queste amicizie, è da tenere presente che Brentano, Christian Brentano, cioè il padre di Franz, si legò come dire, curò stretti rapporti di amicizia con un gruppo di teologi e filosofi che insegnavano nel seminario arcivescovile di Mainz in Germania. Mainz allora era un vero e proprio centro per la conoscenza e la diffusione della tradizione della scolastica. E la rivista Der Katholik, organo del circolo locale del seminario arcivescovile, si era assunta il compito di rinnovare la vita culturale e così di contribuire alla presa di coscienza dell'identità cattolica, tanto da diventare nel giro di alcuni anni il più importante organo di pubblicazione di queste idee che riuscì ad influenzare largamente la pubblica opinione della Germania cattolica del XIX secolo. Christian, tra l'altro, nella stessa rivista aveva pubblicato alcuni saggi sui nomi degli apostoli, sulla venerazione dei santi nel 1829 e nel 1830 e poi aveva scritto sulla santissima tradizione, sulla santissima importanza della tradizione. Nella famiglia di Christian, cioè di Christian Brentano, infine, si guardava a queste idee, cioè quindi anche la madre di Brentano, Emilia Brentano, guardavano a queste idee che furono poi anche espressione del gruppo di sacerdoti e studiosi, tra cui Heinrich Mufang e Hafner, che graviteranno attorno al famoso vescovo Ketteler di Mainz, un amico personale dei Brentano.